Qualcuno di voi avrà letto Bacheca fuori questo strano titolo che ho dato a queste riflessioni, Il punto è a capo di Dio. Però vorrei ricollegarmi a quello che è stato condiviso a proposito dell'amore di Dio. Abbiamo cantato questo stupendo amore e credo che sia sempre positivo quello di identificare in che cosa l'amore di Dio si è manifestato. Perché l'amore è il movente, l'amore di Dio è il suo movente per le azioni nei confronti dell'uomo. E allora, il punto è a capo di Dio. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a quei momenti storici in cui Dio, per portare a compimento il suo piano di salvezza per l'uomo, è intervenuto nella storia per sbloccare delle situazioni di stallo, per far cessare uno stato di cose negativo, per ripristinare le necessarie condizioni, oppure per riportare alla luce qualcosa che era stato dimenticato o sepolto, ma anche per adempiere al momento opportuno i passi da lui predisposti, dalla sua sovrana volontà, per l'adempimento del suo piano, del suo progetto. Sono, come dicevo appunto, dei punti a capo dettati dal suo infinito amore, dalla passione per la creatura perduta. Con il desiderio di poterla riconciliare a sé per mezzo di Gesù Cristo. Per questa ragione, tutti questi punti. Punto e a capo di cui la scrittura è piena, ma ne citerò solo alcuni, non vanno visti come degli episodi isolati, ma come un tutt'uno degli avvenimenti strettamente uniti tra loro, come le perline di una collana tenute insieme da un unico filo, la volontà di Dio, appunto dettata dal suo infinito amore, che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, salvezza e conoscenza della verità. Allora, vediamo un primo punto e a capo, il diluvio. La causa determinante di questa storia di Piazza Pulita è stata l'estrema corruzione del genere umano, per cui Dio ha dovuto esprimere un drastico, terribile giudizio, seguito da una terribile condanna. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Ricordiamoci cosa ci è stato accennato a proposito del dolore per un amore non corrisposto. E il Signore disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Si è trattato quindi di un punto e a capo, per liberare la terra dai nefasti effetti del peccato. E per questo Dio ha dovuto punire gli uomini da lui creati. E in che modo? Manifestando la sua sovranità sugli elementi della natura. Ma Dio è un Dio di grazia. Dietro a tutto questo, strano a dirsi, c'è la manifestazione dell'amore di Dio. È sconvolgente pensare all'amore di Dio affiancandolo al giudizio del diluvio, la distruzione. Non ci viene spontaneo questo. È difficile da digerire, ma Dio è un Dio di grazia. E per ricominciare da capo, per fare punto e a capo, si è servito di una famiglia, quella di Noè. E pure avanti. Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Ma si è trattato di una grazia che ha messo a dura prova la fede. Quanto durò la costruzione dell'arca? Non ci sono dei dati precisi nella scrittura, ma qualcuno o più di uno hanno ipotizzato una quarantina d'anni. Proviamo a pensare come poteva sentirsi quel povero uomo di Noè e la sua famiglia in un posto presumibilmente lontano dal mare, costruire un'arca, quindi mettere anche a frutto l'ingegno, la tecnica. Certo, aveva ricevuto delle istruzioni precise. Ma un conto è avere delle istruzioni per fare qualche cosa e altro conto è farlo. Quante se ne sarà sentite dire? La grazia di Dio è una grazia che mette a prova la fede. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Quindi, andando avanti, il piano di salvezza di Dio può così rinnovare il suo corso. Rinnovare il suo corso, punto e a capo. Passiamo a un altro punto e a capo. La schiavitù in Egitto. In questo caso, la causa determinante di questo intervento di Dio è stata la schiavitù in cui era tenuto il suo popolo. Ma, contrariamente alla situazione di prima del diluvio, contrariamente a situazioni che vedremo dopo, questa schiavitù non era la conseguenza di un particolare peccato del popolo. Non era la conseguenza di colpe di cui si erano macchiati. Era la situazione che si era creata nel corso degli anni, da Giuseppe in avanti. Che colpa avevano per cui si trovavano in quella situazione? Potremmo dire nessuna. Ma così era. Anche questo mi ha fatto molto riflettere. Quanto conosciamo le cose, quanto conosco le cose e quanto a un certo punto dico ma che colpa avevano per patire tutto quello che pativano dopo un periodo, anni di respiro? Sono cambiati i governanti dell'Egitto. Sorse un faraone che non sapeva quello che era successo prima, non sapeva nulla di Giuseppe. Ha trovato comodo rendere schiavi persone di cui aveva timore. Dio interviene quindi per liberare il popolo. Durante quel tempo, che fu lungo, il re d'Egitto morì, i figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Ma per fare questo, Dio ha dovuto punire il popolo egiziano, in particolare il faraone, per la sua durezza, che era stata la causa dello stato in cui si trovava il popolo ebreo. Dio si è servito di un uomo, in particolare Mosè, poi sappiamo che Aronne, eccetera, eccetera. Ma quanto tempo è durata la preparazione di Mosè? Noi siamo talmente abituati, e sempre di più lo siamo, al subito, che ci sfuggono questi aspetti. 40 anni forse la preparazione e la costruzione dell'arca. 40 anni di Mosè nel deserto, nel paese, non sono del popolo, e stiamo ancora parlando di Mosè che è scappato dall'Egitto. E prima che Dio, che aveva fatto il suo piano, agisse, per Mosè sono passati altri 40 anni. Dio ha aspettato la preparazione di Mosè. Ha rispettato i tempi dell'uomo. È strano anche questo. Dio è il Signore del tempo, ma Dio rispetta i tempi dell'uomo. Allora, andiamo avanti con l'altro passo, lo strumento Mosè. Ecco, ora le grida dei figli di Israele sono giunte a me e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Ora va, io ti mando dal faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Facile a dirsi. Dio ha così manifestato la sua divina potenza per piegare l'orgoglio di un uomo. E allora vediamo dai passi successivi quello che succede. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò fatto uscire i figli di Israele in mezzo a loro. Ma la sua divina potenza aveva lo scopo anche di manifestarsi al suo popolo. Perciò, di ai figli di Israele, io sono il Signore. Quindi vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderò come mio popolo, sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostivi dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe. Io ve lo darò in possesso. Io sono il Signore. Il punto a capo di Dio per manifestare la sua potenza al suo popolo e ai suoi nemici. Dio ha agito attraverso questo punto a capo per farsi conoscere. C'era una situazione di stallo. 400 anni di silenzio. Generazioni su generazioni, la memoria che si era persa nel tempo. Dio ha ristabilito il suo punto e a capo. Quindi il piano di salvezza di Dio può ora superare la lunga fase di stallo. Andiamo avanti. Un altro episodio particolare nel quale leggo il punto è a capo di Dio, è il ritorno dalla deportazione e la ricostruzione del Tempio. Dopo la situazione di schiavitù, di deportazione dei 70 anni, in questo caso sì, conseguenza dell'infedeltà del popolo. Perciò così dice il Signore degli eserciti, poiché non avete dato ascolto alle mie parole, ecco io manderò a prendere tutte le nazioni del settentrione, dice il Signore, e manderò a chiamare Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore. L'ho sottolineato, perché Dio chiama a giudizio del suo popolo un re pagano e lo chiama mio servitore. Mi sono fermato, per tante volte che lo avevo letto, questa volta rileggendolo, mio servitore. Dio si serve di nostri nemici per i suoi giudizi. Vedremo poi che si serve di altri che potrebbero essere considerati nemici, ma per altri scopi, questo lo vedremo più avanti. Mio servitore, e le farò venire contro questo paese, contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni circostanti, li voterò allo sterminio e li abbandonerò alla desolazione, alla derisione, a una solitudine perenne. Farò cessare in mezzo a loro il grido di gioia, il grido d'esultanza, il canto dello sposo, il canto della sposa, il rumore della macina e la luce della lampada. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine, in una desolazione. E queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Arriva quindi il momento per provvedere alla sua liberazione, al ritorno alla propria terra. Poiché così parla il Signore, quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola facendovi tornare in questo luogo. Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, vi farò tornare dalla vostra prigionia, vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. E qui la domanda è: in che modo? Come ha agito Dio per realizzare questo proposito di ritorno del popolo di Israele? Per questo punto e a capo. Si è servito di uomini fedeli. Daniele, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri. È interessante notare che, potremmo dire, a un certo punto Dio gli ha lanciato una freccia e gli ha detto, oh, guarda, adesso succederà questo. Meditando sui libri, riceviamo il messaggio, riceviamo il messaggio. Torneremo poi su un altro punto a capo che è il risultato di un meditare sui libri. Vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. A un certo punto dice, ma ci siamo. Ci siamo. Cosa avrà provato questo Daniele che a un certo punto dice, oh, ci siamo. Forse avrà detto, Dio, ma ci siamo. E adesso che succede? Zorobabele, che non ha niente a che vedere con la torre di Babele. Questi sono gli uomini che tornarono dalla deportazione, quelli che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva condotti schiavi a Babilonia, e che tornarono a Gerusalemme in Giuda, ognuno nella sua città, e essi giunsero con Zorobabele. Poi andate avanti a leggere per conto vostro. Quindi un personaggio non molto conosciuto, ma che è stato uno dei primi a ricondurre parte, gradatamente, il popolo a Gerusalemme. Un altro, Esdra. Dopo queste cose, sotto il regno di Artaserse, re di Persia, giunse Esdra, figlio di Seraia, eccetera, eccetera. Questo Esdra veniva da Babilonia. Era uno scriba esperto nella legge di Mosè, data dal Signore, Dio di Israele. Siccome la mano del Signore, il suo Dio, era con lui, il re gli concesse tutto quello che domandò. Ne riparleremo di questo aspetto. Esdra giunse a Gerusalemme il quinto mese, nel settimo anno del re. Infatti aveva fissato la partenza da Babilonia per il primo giorno del primo mese e arrivò a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese, assistito dalla benefica mano del suo Dio. Poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. Un altro personaggio, che cito solo en passant, Neemia. Così giunsi a Gerusalemme e trascorsi tre giorni, puntini, puntini, puntini. Un punto a capo per il quale ancora una volta Dio si serve di uomini. E che uomini? Dedicati allo studio e alla pratica del Signore, meditando sui libri. Ma Dio è intervenuto in un particolare contesto storico e politico, servendosi per il suo scopo dei grandi e ignari regnanti del suo tempo, nel tempo. Prima si è servito di Nabucodonosor per un giudizio. Adesso si è servito di personaggi che, per chi ha memoria storica, sa che sono stati dei personaggi, dei regnanti di rilievo. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. E se volete sapere qual è, leggetevi il libro di Esdra. Dario, un altro personaggio storico di rilievo. Allora il re Dario ordinò che si facessero delle ricerche negli archivi dove erano conservati i tesori a Babilonia. La saggezza di questo re è stata tale che quando i nemici di Israele che stavano ricostruendo sono andati a dire guarda che quelli che sono ripartiti stanno facendo questo e questo, lui ha detto momento, andiamo a vedere come stanno le cose. Non ha emesso dei giudizi subito così per togliersi di torno dei rompiscatole. Il senso della giustizia che animava questo re, almeno in questo caso. Andiamo a vedere come stanno le cose. Che lezione anche per noi questa. Non siamo dei regnanti, dei grandi personaggi come Dario, ma siamo dei personaggi grandi davanti a Dio. Andiamo a vedere. Legge, studia, va avanti e arriva a dire il Dio che ha fatto di quel luogo la dimora del suo nome distrugga ogni re e ogni popolo che alzi la mano per trasgredire la mia parola, per distruggere la casa di Dio che si trova a Gerusalemme. Io, Dario, ho emanato questo decreto ed esso sia eseguito con diligenza. Dio si è servito di Dario per il suo punto e a capo. Ma non basta. Artaserse. Gli anziani dei giudei poterono continuare i lavori e far avanzare la costruzione, aiutati dalle parole ispirate dal profeta Ageo e di Zaccaria, figlio di Iddo. Così finirono i loro lavori di costruzione secondo il comandamento del Dio di Israele e secondo gli ordini di Ciro, di Dario e di Artaserse, re di Persia. Io, il re Artaserse, do ordine a tutti i tesorieri d'oltrefiume di consegnare senza indugio a Esdra, sacerdote e scriba esperto nella legge del Dio del cielo, tutto quello che vi chiederà. Nel mese di Nisan, il ventesimo anno del re Artaserse, il vino stava davanti al re. Io, Neemia, questo è l'altro personaggio, presi e glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua presenza. Ancora ricorre questo Artaserse e conosciamo, dovremmo conoscere la storia di Neemia, il favore che ha trovato da questo regnante. Abbiamo o no un Dio straordinario? Rendiamocene conto. Questo stupendo amore di cui abbiamo cantato. Dio ha manifestato la sua sovranità sulla storia e sui regnanti. Li ha usati per i suoi scopi. Il piano di salvezza di Dio può riprendere il suo corso nella terra promessa. Arriviamo, ce ne sono altri episodi, scusate, ne ho saltato uno, i fogli sono mescolati. La Pentecoste. È un punto e a capo di Dio nella comunicazione. Dio si è servito del primo mezzo di comunicazione di massa, lo Spirito Santo. È un mezzo di comunicazione di massa che l'uomo non è ancora riuscito a imitare. Perché se con WhatsApp o come si chiama, mando un messaggio, io non lo mando, ma chi manda un messaggio raggiunge all'istante un numero enorme di persone, però li raggiunge nella stessa lingua con cui viene mandato. Non è ancora un traduttore, per cui sapendo a chi va, lo traduce automaticamente nella lingua di chi lo riceve. L'uomo non c'è ancora arrivato a questo, probabilmente ci arriverà. 2000 anni fa è quello che Dio ha fatto, il giorno della Pentecoste. La causa determinante di questo intervento di Dio è stata la necessità che il messaggio di liberazione giungesse e si divulgasse il più rapidamente possibile. Pensiamo se Dio non avesse agito in quel modo e fosse rimasto con i sistemi di comunicazione tradizionale. Quanto tempo ci sarebbe voluto perché la notizia, il Vangelo, l'opera di Cristo si diffondesse nelle zone circostanti? Passaparola, 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 e sappiamo come i passaparola poi riescano a trasformare il messaggio iniziale. Qui Dio ha bruciato le tappe. In un momento, popoli che erano radunati a Gerusalemme, ma di lingue che sappiamo, odono delle, parlare delle cose grandi di Dio. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua, e tutti stupivano e si meravigliavano dicendo, tutti questi che parlano non sono Galilei, come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia delle cose grandi di Dio? Così Dio ha mandato lo Spirito Santo, che Gesù aveva promesso, facendolo discendere prima di tutto sui suoi discepoli. Si è servito in questo modo di loro, dei discepoli, ricolmandoli di potenza e permettergli di esprimersi nelle diverse lingue parlate e raggiungere le tante etnie che in quel momento erano in Gerusalemme. È sorprendente, straordinario. Io, al di là di tutto quello, io do questa lettura straordinaria dell'azione di Dio. Dio voleva che il suo messaggio raggiungesse quanti più possibile in un istante. E sappiamo che da questo poi si è divulgata e è nata la Chiesa, quella che chiamiamo la Chiesa primitiva. È stato il grande miracolo della comunicazione di massa. In quel modo Dio ha superato un suo giudizio. quello di secoli prima, quando ha confuso gli uomini, non si capivano più, perché parlavano lingue diverse. Il suo piano di salvezza può ora iniziare a diffondersi verso tutti i popoli e razze. Un punto è a capo che ha permesso un'apertura straordinaria. E veniamo a quello che per oggi è l'ultimo punto e a capo di Dio, molto più vicino a noi, Martin Lutero. L'intervento di Dio, il punto è a capo di Dio per riportare la luce, in luce la sua parola, riaffermare il suo messaggio di salvezza per grazia. Sappiamo tutti che il 2017 è l'anno della ricorrenza dei 500 anni della Riforma, è presa un po' a simbolo perché in realtà non è che tutto sia successo nel 1517. È stato forse il primo punto, ma c'è stata tutta una successione di eventi che nelle date che vedete poi... Ora io non entro nel dettaglio perché ci sarebbe da parlare per ore, ma sappiate che è un argomento che come Chiesa, e poi all'Assemblea ne parleremo fuori della Chiesa, vogliamo farci forza di questo avvenimento, non per guardare indietro, punto, ma per guardare indietro, riconoscere il punto e a capo che è stato e trasferirlo a noi oggi perché sia e riprenda ad essere il nostro punto e a capo, guardando avanti verso di noi e verso gli altri. Qui possiamo dire, stringendo al massimo, che la causa determinata di questo punto e a capo di Dio, in un tempo tutto sommato vicino a noi rispetto agli avvenimenti di cui abbiamo parlato finora, va ricercato nella situazione che si era andata progressivamente creando sul piano religioso, sociale, politico, dove la Chiesa romana aveva assunto un potere assoluto. Andando indietro, solo per un accenno, l'imperatore Costantino, verso l'anno 300 d.C., dichiara il cristianesimo religione di Stato, usiamo questo termine moderno per capirci, ma nel corso dei secoli il clero assume una posizione dominante e autoritaria. La parola, che per noi è, o dovrebbe essere, pane quotidiano, era messa in ombra, non poteva avere diffusione. Veniva trascritta a mano, era appannaggio di pochi, ma dall'altra parte veniva ben tenuta custodita perché non fosse diffusa e conosciuta. Poi parliamo di quel periodo lì, concentriamoci su quello, il periodo di Martin Lutero, c'era un analfabetismo marcato, e questo non avrebbe aiutato sicuramente la diffusione, la propagazione della parola. L'ignoranza del popolo è sempre stata una leva potente in mano ai regnanti per esercitare il loro dominio. Le poche copie della Bibbia erano trascritte a mano, appunto, e riservate a pochi. Interessante poi la storia del canone della Bibbia, la formazione del canone della Bibbia, ma questa è un'altra questione. La Chiesa romana si riservava il diritto interpretativo della Bibbia. La lingua ufficiale della Chiesa, il latino, era ormai una lingua sconosciuta al popolo. La sovranità di Cristo era stata messa in ombra dalla sovranità del clero. E la Chiesa era diventata un'istituzione, un potere temporale che influenzava i governi. Era il potere più forte di ogni potere, che esercitava potere su ogni potere. Un po' un gioco di parole per descrivere la situazione. Nel 962, 962 sorge il Sacro Romano Impero. Qualcuno si ricorderà qualcosa. Che ha avuto un ruolo nel portare le condizioni politiche dell'Europa allo stato in cui, l'Europa inteso in modo largo, allo stato in cui Lutero ha vissuto e ha operato. Adesso qui non approfondisco la cosa. Però molti duchi in Germania videro nel pensiero e nella forza di Lutero l'occasione per opporsi all'imperatore e staccarsi dall'autorità ecclesiastica romana. La politica mossa dalla riscoperta della parola. Non era semplicemente un opportunismo politico, era molto di più. Se ne parlerà più avanti. Poi c'era una decadenza morale a tutti i livelli spaventosa. Va detto che nei secoli precedenti sono stati diversi i casi di dissidenti nei confronti di tutto questo stato di cose, che in qualche modo volevano far tornare la Chiesa alla semplicità evangelica. Poi ci sono stati movimenti di vario genere. L'Inquisizione risale al Concilio di Verona nel 1184, quindi molto indietro, e il cui scopo era quello di reprimere il movimento dei catari, che tra l'altro hanno avuto, non tanto distante da noi, una roccaforte, Serra Lunga d'Alba. C'era un castello dei catari. E via dicendo. Allora, ciò che è accaduto in Germania verso l'anno 1500, quindi all'epoca di Lutero, in questo dobbiamo vedere un chiaro intervento di Dio, un chiaro punto e a capo, tenuto dallo stesso filo degli altri interventi di Dio di cui abbiamo parlato e altri ce ne sono stati. Non possiamo vedere semplicemente un momento storico particolare, ma tutto è stato preparato da Dio. Perché in quel momento? Perché non prima? Perché quando Zwingli, Hus, Waldo, per citarne sono alcuni, che sono vissuti prima di Lutero, non sono riusciti nel loro proposito? Mancava ancora qualcosa. E l'hanno pagata cara, eh? Ricordiamocelo. Sappiamo, dovremmo sapere, che almeno un elemento, ma sono tanti perché ricorrono elementi politici, elementi sociali, ma non ultimo, quello che era successo qualche decennio prima con l'invenzione della stampa a caratteri mobili. Perché se non fosse stato per quello, la parola sarebbe rimasta chiusa. Dio sa quali sono i tempi giusti per intervenire. Dio è intervenuto usando un uomo per rimettere in luce, per fare un punto e a capo. E ricordiamoci, e me lo devo ricordare, che il mio oggi dipende molto da quel punto e a capo di Dio, il nostro oggi. Riportare in luce la parola, riaffermare il suo messaggio di salvezza per grazia. Ma, e se ne parlerà a suo tempo, che crisi profonda che quest'uomo ha attraversato prima di arrivare a realizzare quello che per noi è tutto per scontato. Una crisi profonda, e Dio ha lasciato che andasse in crisi. Ha alimentato la sua crisi, perché è attraverso quella crisi che ha scoperto la verità, in particolare l'Epistola ai Romani, ma non solo. E di nemici ne ha avuti, ma ha avuto anche, per grazia di Dio, degli appoggi notevoli. Dio si è servito anche di regnanti locali per sostenere, proteggere e appoggiare Lutero. Allora, concludo con citando alcune date. Nel periodo dal 1512 al 1514, nel 1512 Lutero ottiene il dottorato in teologia e si dedica allo studio, e lo studio dell'Epistola ai Romani lo porta a scoprire la giustificazione per grazia. Facile a dirsi così, ma vi invito a leggere quello che ha passato in quel periodo proprio di crisi interna che non riusciamo neanche lontanamente a immaginare. Nel 1516 lo scandalo delle indulgenze, se ne parla a suo tempo, non mi dilungo. Ottobre 1517, ecco proprio il riferimento della ricorrenza, la fissione delle 95 tesi sul portone della cattedrale di Wittenberg. A seguito di ciò, nel giugno del 1520, una bolla papale exsurge domine, viene intimato a Lutero di ritrattare ufficialmente le sue posizioni, pena la scomunica. A dicembre dello stesso anno Lutero brucia questa bolla papale. Gennaio 1521, la bolla Decet Romanum Pontificem, Papa Leone X scomunica Martin Lutero. Non vi leggo la bolla. È terribile. Sono in un certo senso sono rimasto sconvolto. La violenza che si nasconde dietro queste parole, e mi sono detto, come si sarà sentito un uomo contro un potere così grande? Ve la farò avere, Valletta, per cercare di entrare nel contesto. La forza che doveva avere quest'uomo per grazia di Dio, per resistere a delle pressioni incredibili, è sconvolgente, ve l'assicuro. E le cose sappiamo come sono andate. Nel maggio del 1521, con l'editto di Worms, Lutero viene chiamato a ritrattare le sue tesi, dopo questo popò di scritto. Lutero le difende. Lutero non ritratta. E naturalmente queste tesi vengono pubblicamente condannate. Da allora succedono cose anche gravi, se ne parlerà anche terribili, anche a seguito di tutto questo. Ma Dio ha portato a compimento uno straordinario punto e a capo. Un punto e a capo. Poi nel 1530, con la dieta di Augusta, la confessione augustana ha sancito di fatto l'inevitabilità della divisione, cosa che Lutero non voleva, non era questo il suo obiettivo. Ma la parola di Dio, il messaggio di salvezza, è tornato alla luce. È tornato alla luce. E allora, di fronte a questo, al coraggio di quest'uomo, mi domando com'è stato per me, o a che punto è per me, ognuno vada, pensi per sé, io penso per me, il punto è a capo di Dio nella mia vita. Che effetti ha prodotto il punto e a capo di Dio nella mia vita? Quanto sono permanenti gli effetti del punto e a capo di Dio nella mia vita? Vi lascio Questo perché tutta l'esposizione, gli esempi, tutta la storia che ci serve deve poi essere come uno specchio davanti al quale mi guardo, davanti al quale guardarsi e dire: Signore, forse c'è bisogno di ricordarmi che hai fatto un punto e a capo nella mia vita. E per chi magari questo punto e a capo di Dio che vuol fare nella vita di qualcuno di noi è ancora lì che aspetta, bene, che il coraggio di uomini, di questo uomo e di uomini di cui Dio si era servito nel passato, possano servirci di esempio e di incoraggiamento.